Bene. Capisco che parlare dopo il pranzo può diventare difficile, anche perché può prendersi un po' di sonnolenza, ma io dico sempre di non preoccuparsi, perché San Giuseppe le cose migliori le ha ricevute in sonno. Quindi non abbiate timore, chissà che il Signore vi riveli qualcosa di grandioso, molto più delle mie parole. Il tema affidatomi è quello dell'esichia. Mi sento anche abbastanza inadatto in questo momento per a dover sostituire Fracassari, no?
Lorella.
Che sicuramente, essendo patrologa, poteva veramente darvi un contenuto, immagino, spessissimo, ecco, ma così io ho cercato di recuperare dei pensieri che mi sono serviti personalmente per il lavoro che ho fatto proprio sull'esichia. Ora, per comprendere qualcosa dell'importanza dell'esichia anche nel cammino della meditazione, occorre rifarsi, penso, a degli autori, anche a costo di essere un po' noioso nel presentarli, ma è fondamentale. Il primo che dobbiamo affrontare è un certo Evagrio. Questo Evagrio, detto il Pontico, perché originario del Ponto, una regione attuale nel nord dell'attuale Turchia. Evagrio, di cui tra l'altro esiste in traduzione italiana un bel libretto, sempre di appunti di viaggio, mi sembra, una copertina verde con questa immagine, sulla preghiera. Io vi consiglierei di leggerlo. Evagrio nasce intorno al 345, quindi siamo nel IV secolo d.C., è figlio di un corepiscopos, cioè una specie di prete ausiliare del vescovo di Bora, e ha avuto una vita straordinaria questo uomo, e ha portato alla teologia e alla spiritualità un qualcosa che è di inestimabile valore. Tenete conto che ha conosciuto, ad esempio, personaggi del calibro di Gregorio di Nazianzo, tanto per dirvi, quindi pensate anche alla formazione di questo uomo. Però in questo apporto teologico e spirituale immenso, a noi interessa concentrare il pensiero sulla spiritualità di Evagrio, in particolare la preghiera. Non so, avrei già sentito questo aforisma: se sei teologo pregherai veramente, e se preghi veramente sei teologo, è attribuito ad Evagrio, è un aforisma, sembra un gioco di parole, ma è un aforisma invece fondamentale. Per Evagrio il teologo è il contemplativo, il teologo non è, come intendiamo noi oggi, uno studioso delle cose di Dio, ecco. Il teologo è il contemplativo, cioè colui che riceve dallo Spirito la grazia di stare nella silenziosa presenza del Signore. Colui che ha raggiunto la contemplazione, la teologiche, quindi teologia come contemplazione. E' qui che Evagrio usa il termine preghiera pura o preghiera vera. Il teologo, cioè il contemplativo, è colui che arriva a vivere la preghiera pura. Ora, questo termine, preghiera pura, è fondamentale per noi che vogliamo approfondire il tema della meditazione. In cosa consiste la preghiera pura? Poi dipende dalla traduzione, preghiera vera, ecco. È una preghiera caratterizzata dal silenzio della mente. Queste sono parole di Evagrio. Dal silenzio della mente, dall'assenza di qualsiasi rappresentazione mentale, uno svuotamento da parte dell'uomo per fare spazio ad un oltre. Pensate, siamo nel IV secolo e si comincia a parlare proprio di questa idea di assenza di qualsiasi rappresentazione mentale, fare spazio ad un oltre. Si capisce innanzitutto che per Evagrio preghiera è anzitutto un'esperienza. Capite? La preghiera non è dire preghiere, è un'esperienza. Fare spazio per poter esperire un oltre. Questo è essenziale. Nel capitolo 70 del suo De Orazione sulla preghiera, appunto, Evagrio scrive: la tua preghiera non potrà essere pura, vera, se ti lasci coinvolgere da faccende materiali e turbare da continue preoccupazioni. Sentite qui cosa dice? Preghiera, infatti, vuol dire rimozione dei pensieri. Occhio, non sta dicendo che pregare vuol dire non avere distrazione, molto di più. La preghiera pura è rimozione dei pensieri, ossia di qualsiasi movimento della mente. E qui è rimozione, attenti, non in senso freudiano, ma distacco, mettere da parte una volta divenuti consapevoli dei pensieri, e questo per aprirsi ad una dimensione che lascia spazio ad un oltre. Ecco, perché è importante Evagrio? Perché siamo nel IV secolo e si parla già di vuoto, anche se non si usa questa parola, questo vuoto a cui facevamo accenno anche questa mattina. Io so, per esperienza, che quando si parla di vuoto, nei pii cristiani nasce un po' di preoccupazione, un po' di... drizzano subito le antenne, ma come vuoto? Ma un vuoto forse è più buddista, è più... le parole sono importanti. Vuoto, mi piace la definizione di vuoto che dà Leonardo Boff in un testo. Lui dice: il vuoto è un oceano di energia dove tutto è reso possibile. Un oceano di energia, cioè il vuoto non è assenza di, è un pieno, è un colmo di energia perché tutto possa diventare possibile. E guardate che verginità, la sana verginità cristiana, non è questione di mene, come purtroppo noi cattolici l'abbiamo ridotta. La verginità è proprio questo, un vuoto dove tutto è reso possibile. Maria era questa, la verginità di Maria è questa. Non siamo banali a parlare di verginità di Maria come qualcosa a livello sessuale. Maria è vergine in questo senso profondissimo. Quindi vuoto perché è necessario affinché ci si possa aprire all'incontro, diventare vuoto come un diamante è vuoto, non perché è assente di qualcosa, ma perché è totalmente trasparente e si può lasciare attraversare. Questo è il vuoto, possibilità di attraversare tutto il discorso stamattina dell'attenzione, dell'attesa senza oggetto, lasciarsi attraversare da qualcosa che non è definibile in anticipo. Si sarà capito che in questo autore del IV secolo troviamo già tutti gli elementi fondamentali di quella forma di preghiera che verrà poi conosciuta come meditazione. E questo che è interessantissimo, pensate a tutto il discorso poi di John Maine, che va a riscoprire il fondamento. Ora, un altro autore fondamentale per il nostro tema è Giovanni Climaco, che molti di voi conosceranno senz'altro, soprattutto per la sua opera, diciamo, principale. È conosciuto come il maggior rappresentante del monachesimo sinaitico, autore appunto della sua opera, che è spero che abbiate letto, comunque vi consiglierei di leggerlo, La scala del paradiso, climax in greco, da cui il nome, climax vuol dire scala, appunto. Lui è stato eremita per 40 anni, poi igumeno del monastero del Roveto Ardente nel Sinai. Si pensa che sia morto tra il 649 e il 670. La sua spiritualità, ecco, fu influenzata da grandi altri padri, Abba Isaia, Basanuffio, Giovanni, il discepolo Doroteo, Marco, il monaco, Diadoco di Fotica, tutto questo gruppo di amici che meriterebbe anche a costare, pensate, sono personaggi che troviamo anche nella Filocalia, ecco, se masticate un po' di questa tradizione. Giovanni Climaco è il primo a parlare di Ezechia, proprio del nostro tema, se vogliamo, perché lui riprende letteralmente l'espressione di Evagrio, mettere da parte le rappresentazioni mentali. Anche in realtà senza citarlo, c'è un motivo, ma non sto qui a... Non cita Evagrio direttamente, ma ne cita l'espressione, mettere da parte le rappresentazioni mentali. Nella Scala, in questa sua opera, scrive: l'Ezechia è infatti l'eliminazione di ogni rappresentazione mentale e la rinuncia a ogni preoccupazione ragionevole. Cito nuovamente perché è importante: l'Ezechia è l'eliminazione di ogni rappresentazione mentale e la rinuncia a ogni preoccupazione ragionevole. L'Ezechia, la quiete, è dunque il punto di arrivo della praxis, a cui sono strettamente connesse la preghiera, l'impassibilità, la pateia, di cui si parlerà, e le tre virtù teologali. Giovanni Climaco è un autore che ha avuto la sua spiritualità ha avuto una ricaduta incredibile sulla spiritualità poi successiva, anche per quanto riguarda il grande tema della meditazione, perché è il primo a parlare in realtà di preghiera fonologica, cioè di una forma di preghiera meditativa che opera tramite la ripetizione di una singola parola o di un'unica formula. Da questa esperienza della ripetizione di un'unica parola nascerà quella che sarà conosciuta come preghiera del cuore o preghiera di Gesù. Ezechia, esicasmo, tutto il discorso dell'esicasmo, della grande tradizione orientale. Ecco, per Giovanni la ripetizione di una singola frase serve per allontanare ogni altro pensiero e ogni altra distrazione, fissando la concentrazione della mente unicamente sulla formula. Ma non solo. Giovanni è importante e perché nella sua opera, si trovano anche i primi accenni all'importanza del corpo nella preghiera. Lui scrive: assumiamo pure un atteggiamento adatto alla preghiera anche esteriormente. La mente, infatti, in coloro che sono ancora imperfetti, spesso si conforma al corpo. Cioè, incredibile, siamo VII secolo dopo Cristo. Ancora in Giovanni si trovano i primi accenni all'importanza del respiro. La memoria di Gesù, faccia un tutt'uno con il tuo respiro e allora conoscerai l'utilità dell'esichia, della quiete. Faccia un tutt'uno con il tuo respiro. Ora, per cogliere i vari aspetti dell'Ezechia, che il monaco, in particolare perché erano autori che si rivolgevano ai monaci, dobbiamo forse rifarci un altro personaggio che viene citato spesso, che è padre Arsenio, il padre degli anacoreti. Ecco come viene raccontata la sua vocazione all'Ezechia. di padre Arsenio. Interessante, viene raccontato che Abba Arsenio, quando ancora abitava nel palazzo imperiale, pregò Dio con queste parole: Signore, mostrami la strada che conduce alla salvezza. E una voce si rivolse a lui dicendo: Arsenio, fuggi gli uomini e sarai salvato. Ancora Arsenio, divenuto anacoreta nella sua condizione di eremita, si rivolge nuovamente a Dio con la stessa preghiera: Signore, mostrami la strada che conduce alla salvezza. E ancora una voce che gli dice: Arsenio, fuggi il mondo, resta in silenzio, riposa nella pace. Esichia, stai nella quiete. E da queste radici che nascerà la possibilità di non peccare. Ecco, quest'ultima frase è all'inizio della vocazione degli esicasti: fugge, tace, quiesce, fuggi, taci, riposa. Un trittico fondamentale, credo, per ogni spiritualità, per ogni cammino spirituale, e a maggior ragione per il discorso che stiamo portando avanti quest'oggi, anche per la meditazione. Fuggi, taci, riposa. La fuga dal mondo, il silenzio e la pace interiore sono i tre atteggiamenti che danno forme allo stato di vita del monaco, dell'anacoreta, possiamo dire noi, del meditante. Allora vorrei così approfondire, ampliare questo trittico, dipingere, ecco, immaginiamo fugge, tace, cresce come tre pale di un trittico. Primo, fuggi, Esichia come solitudine. Occorre fuggire, perché dove ci si trova si soffoca. Ci sono situazioni in cui ci sono situazioni della nostra vita in cui l'unica possibilità per salvarsi è la fuga. Occhio, non è da vigliacchi, non è vigliaccheria. Chi riproverebbe un cervo di vigliaccheria perché si dà la fuga quando sente avvicinarsi i passi del cacciatore? Su questo aspetto ci sono delle cose molto belle scritte da Leloup, che ha scritto un libro proprio sull'esicasmo, che vi consiglio di leggere. Leloup: meglio partire che rimanere schiacciati dall'ambiente in cui si vive. Occorre fuggire il male da ciò che può ferirci. Fuggire il peccato è il grande invito della tradizione cristiana di sempre, a patto che stiamo attenti a non dare al termine peccato una connotazione moralistica, come purtroppo hanno fatto i cattolici, ma proprio il peccato inteso piuttosto in senso ebraico di mancare il bersaglio, sbagliare la mira. Questo è il significato profondo di amartia. Ecco allora l'importanza del deserto. Ecco, fuggi, fare esperienze di deserto. Occhio, si può fare deserto anche in città. E qui l'amica Antonella Lumini potrebbe dirci qualcosa in proposito. Non bisogna andare ovviamente a fare esperienza di deserto chissà dove. Fare esperienza di deserto là dove ci si trova, perché nel deserto si prende coscienza di ciò che siamo realmente, e il deserto è un'esperienza esistenziale. e nel deserto fai esperienza della tua verità, di quello che sei. Fai esperienza della tua fragilità, ma è nella fragilità che troviamo che Lui è l'essenziale, la roccia, il fondamento. Quando fai esperienza del deserto ti accorgi della verità delle cose. Tutto riprende il suo nome. Si fa più chiaro l'obiettivo, il bersaglio. Nel deserto impariamo nuovamente a mirare giusto, ossia uscire dal peccato, come dicevo prima, da una vita sviata, che non giunge al bersaglio, che gira a vuoto. Io credo che noi facciamo tantissime esperienze, al termine di una giornata soprattutto, che abbiamo girato a vuoto. Ci siamo sbattuti dalla mattina alla sera e poi per dire, ma cosa ho combinato? Ecco, girare a vuoto, ecco perché io credo che la meditazione, il momento della meditazione è un momento di deserto, perché cominciamo a prendere coscienza di quello che siamo, di ciò che è veramente fondativo e fondamentale e fondante nella meditazione. Riconosciamo le fondamenta, ecco, cominciamo a dare un nome alle cose. Cominceremo a dare un nome anche a noi stessi, in un mondo che ci dice che valiamo in base al nome, nella meditazione, cioè nel deserto, scopriamo di essere in realtà dei senza nome, degli Anam, come amava definirsi Terzani, dei senza nome, perché quando arriveremo a definirci senza nome, che faremo esperienza della salvezza. Mi piace sempre citare a proposito Ulisse quando nella caverna incontra Polifemo e gli chiede ma chi sei? Nessuno. E ha la vita salva. Nessuno. Il problema è che pensiamo di avere un nome. Pensate, Babele era proprio questo, il tentativo di farsi un nome, di farsi un nome. E noi non usciamo di casa se non siamo un nome. E ci vantiamo dei nostri nomi, i titoli, no? Le professioni. Ecco il deserto perché è importante. C'è un autore, Laborit, che ha scritto un bel libro, che vi consiglio anche questo, Elogio della fuga. Dice che fuggire il mondo è necessario alla creatività. I grandi artisti necessitano di fuggire per poter creare. Ogni artista ce lo ricorda. Fuggi e crea. Se è importante comprendere da che cosa fuggiamo, ancora più importante è chiedersi verso cosa, verso chi fuggiamo. Arsenio fuggiva verso qualcuno, questo è il senso spirituale della fuga. Affermare una trascendenza, che in questo mondo vi è qualcosa che non è di questo mondo, che il mondo non ha in sé il proprio senso e il proprio fine. Lasciare il mondo significa affermare la propria libertà dal mondo. Soli liberi possono intraprendere, possono staccarsi dal porto, anche a rischio di perdersi. Ma la storia ci insegna che le scoperte più grandi sono state fatte e compiute da persone che si sono perse. È importante perdersi, eh? Fai le scoperte migliori. Il figlio del prodigo in Luca 15 si è perduto, ha sperimentato il deserto, ma è l'unico dei due figli che ha potuto sperimentare l'abbraccio del padre. Quello pulito, in ordine, sempre in casa, sempre nel porto, è morto a lavorare nei campi. Fuori di metafora, ad osservare 613 precetti. Questo vuol dire lavorare nei campi, osservare la legge. Allora, il discorso della libertà, dell'amore, il rischio, ma anche la possibilità di fare esperienza dell'abbraccio. E qui mi viene in mente il termine santo. Santo in ebraico significa separato da, kadosh, separato da. E colui che fa proprio uno stile di vita diverso da coloro che vivono del mondo, che non sottostà più alle leggi del mondo. E quali sono le leggi del mondo? Quelle che il diavolo nel deserto, presenta Gesù, il potere, l'avere e il successo. Lasciare il mondo e fare come Abramo, che fugge e lascia tutto, andando verso dove? Chissà. È interessante, Abramo fugge, lascia tutto, senza sapere in realtà verso dove va, come se il paese, come se la meta coincidesse col cammino. Il discorso di questa mattina, il Tao che ci ricorda che la meta in realtà è la via. Occorre fuggire da padre e da madre, dice Gesù. Lasciare tane e nidi per diventare finalmente adulti. Slegarsi, cosa vuol dire slegarsi da tane e nidi? Tane e nidi sono due simboli che rappresentano la maternità, il materno, e noi facciamo molta fatica da uscire da un legame materno. Stiamo troppo bene lì dentro. Bisogna uscire, dice Gesù. Ma bisogna staccarsi anche dei padri. Il padre è simbolo dei poteri forti, delle personalità forti a cui purtroppo anche a 50-60 anni siamo ancora legati. Allora la domanda che dovremmo farci, che vi invito a farvi oggi, è questa: quanto potere abbiamo dato alle personalità forti della nostra vita? Quanto potere? Anche a volte in nome di un ricatto affettivo, purtroppo. E ci si sta legati per una vita, con l'inganno, con l'illusione in realtà, che si tratti di amore. Ma non, un amore che ti lega non è amore, lascia perdere. Anche Gesù fu un essere in fuga, abbandonò suo padre, sua madre, rimanendo a Gerusalemme. Io devo stare a Gerusalemme. Vi ricordate quando lascia, quando il ritrovamento, ecco, di Gesù nel Vangelo dell'infanzia? Ossia in quel luogo dove si sarebbe compiuto per Gesù, per Gesù Gerusalemme non coincide col Tempio. Abbiamo detto stamattina che lui distrugge in qualche modo il Tempio, la religione. Per Gesù Gerusalemme vuol dire è la croce, è l'amore. E cos'è la croce? La croce è soltanto la conseguenza ultima dell'amore. Quindi io rimango perché devo andare in fondo, devo vivere tutte le conseguenze dell'amore, quindi la croce. Quando Gesù dice di portare la croce, non è un invito alla sofferenza, è un invito a... Stiamo attenti, portare la croce vuol dire vivi tutte le conseguenze dell'amore, vai fino in fondo, perché un amore che si fermi, se non vive le conseguenze, possiamo dire, dell'amore, non si può chiamare amore. Un amore vissuto fino alla fine, un amore di cui sei disposto a portarne tutte le conseguenze, questa è la croce e questa è la salvezza. Non è la croce la salvezza, stiamo attenti, non ci ha salvato la croce di Gesù, ci salva l'amore. Ognuno ha la sua strada dell'amore. La croce non è un atto magico di Gesù che ricade su di noi. È l'amore che ci salva, è l'amore che ci rende capaci di scavalcare la morte. Per questo che non risorge chi muore, risorge chi ama. Mettiamocelo in testa. I mistici ci insegnano che occorre fuggire addirittura tutte le... fuggire anche Dio. Occorre fuggire anche Dio per poterlo incontrare veramente. La grande preghiera di Meister Eckhart: Dio, liberami da Dio. Dio, liberami da Dio. Perché, lo diciamo stamattina, quando penso, immagino Dio, quello non è Dio. Fuggire da Dio per poterlo incontrare. Devono disgregarsi in noi credenze, immagini, idee, pensieri di qualsiasi tipo. Allora Dio può finalmente sbocciare dentro di noi. Fuggire e diventare ciechi, perché soltanto il cieco può vedere veramente. Paolo, dopo l'esperienza drammatica sulla via di Damasco, dopo essere entrato in maniera dirompente nel mondo di Dio, si dice di lui in Atti 9, non vide più nulla, perché vide Dio. Diventa cieco e comincerai a vedere. Ma è sufficiente un pensiero su Dio per farlo sparire, perché l'abbiamo trasformato in un oggetto della nostra conoscenza. E un Dio conosciuto, un Dio trasformato in oggetto di conoscenza, non è più Dio, ma idolo. E di un idolo tu puoi fare quello che vuoi, anche prenderlo e spaccarlo in testa alle persone. E la religione, in fondo, ogni religione fa questo. Prende il suo Dio, che è un idolo, e lo spacca in testa alle persone dicendo: il mio è più forte del tuo. È interessante che il grande comandamento di Deuteronomio 6, Shema Israele, ascolta Israele, non dice fai Israele, obbedisci Israele, credi Israele, ascolta. Ascoltare significa anzitutto prestare attenzione in un silenzio che si fa capace di accoglienza. Ascoltare, ascolta Israele, ascolta, accogli, taci. Ezechia come solitudine non vuol dire solo fuga dal mondo, ma indica pure una certa stabilità in un determinato luogo solitario. È bellissimo questo, pensare che l'importanza della stabilità, del rimanere. Noi non rimaniamo più in un luogo. Mi viene in mente adesso quella citazione bellissima di Blaise Pascal. Rimani nella tua... Lui, o meglio, dice: qual è l'origine di tutti i mali dell'uomo moderno? E non riuscire più a stare nella propria camera e lì meditare. Non sapere più stare nella propria stanza. I grandi padri dicevano: rimani nella tua cella, resta nel tuo eremo ed essa ti insegnerà ogni cosa. Il grande Romualdo, padre il fondatore in qualche modo dei Camaldolesi: stai in cella e farai esperienza di paradiso. Bellissimo. Un albero cresce perché sta lì per secoli. Pensate un albero che ogni settimana si spostasse. Morirebbe. Occorre trovare un certo ubi consistan dove poter mettere radici. Non abbiamo più radici. Non abbiamo più un luogo dove stare. Noi pensiamo che le esperienze ci arricchiscano. Sono tutte balle, non è vero. Non sono le esperienze ad arricchirci. È la qualità della vita che ci fa arricchire, la qualità. Le esperienze ci stordiscono, e certo ci sarà molta vivacità, ma non è vita. Noi confondiamo vivacità con la vita. La schiuma delle onde pensiamo che sia l'oceano, ma l'oceano più bello è quello in fondo nei fondali, è sotto, dove tutto è quiete. Dice queste cose Pablo Dorse nella bellissima biografia del silenzio, che vi, se non l'avete ancora letto, è un testo fondamentale, è da leggersi. La cella è l'ambiente per l'esichia, dirà lo stesso Antonio il Grande. Come i pesci muoiono se restano sulla terra secca, così i monaci che si attardano fuori dalla cella o si trattengono con la gente perdono la forza necessaria all'esichia. Come dunque il pesce al mare, così noi dobbiamo correre alla cella, perché non accada che attardandoci fuori dimentichiamo di custodire il di dentro. Ecco perché è importante ogni mattina 20 minuti, ogni sera 20 minuti di meditazione. È il nostro momento di cella, è il nostro momento di oceano. Diventiamo palombari dello spirito, scendiamo giù, giù, giù. Non lasciamoci fregare, la vita non è vivacità. La schiuma, la spuma, lasciamola agli adolescenti. Ma poi bisogna crescere. Secondo momento, tace, taci, esichia come silenzio. Il silenzio che esprimono i padri del deserto, come giustamente è stato detto, è un silenzio dei mille nomi e dei mille volti, dove ogni cosa è al suo posto. È un silenzio prezioso per l'anima, un silenzio che sta dalla parte della trascendenza. Ecco l'importanza. Per l'importanza del silenzio, si tace per farsi capaci di Dio. Occhio, il silenzio non è da farsi, non bisogna fare silenzio. Il silenzio è già, c'è già, è lì. Basta togliere le parole, tacere, fuggire il chiasso, esteriore e interiore. Poi non dobbiamo fare silenzio, dobbiamo diventare silenziosi, che è un'altra cosa. Ma il silenzio, ancora una volta, quello che ci insegnano i padri, è il silenzio dei pensieri. I padri dicono, riconoscersi peccatori non significa grattarsi le piaghe, rimestare nel proprio ignobile passato, e piuttosto riconoscere la difficoltà di stare in silenzio alla presenza di Dio e chiedere la liberazione dei ricordi che ci impediscono di contemplarlo. Sul silenzio si potrebbe dire tantissimo, ma il tempo non ce lo permette. Allora, terza pala di questo trittico, quiescere, riposati, rimani nella pace interiore, dalla solitudine e dall'essenza di parole, di immagini, pensieri. Il monaco è chiamato a passare al silenzio profondo, attivo e creativo. E questo non è quietismo, anzi è ricerca della sola quiete possibile, che è la pace di Cristo, la pace esultante di Dio nel fondo del cuore. E l'esichia vera e propria, ultimo passaggio, la pace del cuore, il shalom per gli ebrei. Silvano dell'Atos trova la pace del cuore e una moltitudine verrà salvata con te. Bellissimo questo. Una moltitudine verrà salvata con te. Siamo tutti in relazione. Siamo tutti in relazione. Siamo tutti un fascio di energie, in contatto reciproco. La mia pace crea pace intorno a me e anche negli altri. Mi è sempre piaciuta quella frase della grande anima, del Mahatma Gandhi, che diceva: sii tu la trasformazione che vuoi vedere nel mondo. Crea la pace in te. E sperimenterai la pace intorno a te. occorre provare la pace anche fisicamente. Dio è il medesimo, dice un monaco contemporaneo. Dio è il medesimo, sia che siamo contratti o distesi, è vero, ma l'uomo teso è meno disponibile ad accogliere la sua presenza. Dio è dappertutto, esatto, ma Dio è dappertutto solo dove lo si lascia entrare. È quello che gli orientali, dicevo stamattina, chiamano commollare la presa. Avere il coraggio di mollare la presa, sciogliere l'influenza dell'ego, smorzare la volontà di riuscire a tutti i costi, fosse pure nella meditazione e nella preghiera. Meditare significa posso anche farcela senza vincere. Se cominciamo a vivere questa pace profonda, possiamo anche rinunciare a cercare Dio, finalmente scoprendo l'essenza del cristianesimo che consiste nel lasciarsi trovare da Dio. Dio è in ricerca di noi. La questione lasciarsi trovare, dicevo stamattina, come ladroni sulla croce, è lasciarsi far dono del paradiso. Il paradiso non è da conquistare, stiamo attenti, è da accogliere. Esichia, quindi, eliminazione dei pensieri, oblio di sé. Quando la mente pacificata e il piccolo io scompare, si apre all'alterità che lo crea e lo ricrea. La pacificazione della mente è anche pacificazione dei desideri, si impara ad accontentarsi di ciò che si ha. E imparare anche a fare a meno di, desidera tutto ciò che hai, avrai tutto ciò che desideri, dice qualcuno. Questo accontentarsi libera dalla tentazione di confrontarsi con altri. E guardate, questo è importantissimo, riuscissimo ad arrivare a questo, no, a sperimentare, o meglio, soltanto sperimentare anche lontanamente questa realtà, questa pace profonda, la smetteremo di confrontarci con gli altri. Io credo, anche da quello che ascolto, che la nostra vita quotidiana è distrutta e frantumata perché facciamo continuamente confronto con qualcun altro e a questo ci abituano fin da bambini, fin dai banchi della scuola, dell'asilo, confrontarci con gli altri, è tutto un confronto, ma questo ci distrugge. C'è un detto ebraico molto bello che dice che alla fine dei tempi non ti sarà chiesto perché non sei diventato Mosè o Elia, ma perché non sei diventato te stesso. Diventare pienamente noi stessi, senza confronti, senza fare paragoni. Una delle cause dell'angoscia e dell'ansia è proprio quello di sentire la differenza fra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si è realmente. Noi moriamo di questo dislivello esistenziale. Essere ciò che si è, non aggiungere nulla, non togliere nulla, accettare il proprio humus, la propria dimensione terrena, e condizione perché possano nascere i fiori. Questa è la pace, questa quiete è proprio l'humus, il terreno in cui possiamo sbocciare per quello che siamo e non per quello che desiderano che noi diventiamo. Noi non dobbiamo obbedire a nessuno, dobbiamo obbedire soltanto alla nostra verità profonda, portare a compimento quello che siamo noi. Dio ha soltanto un desiderio su di noi, uno, che diventiamo noi stessi. Qual è il desiderio di un genitore verso un figlio? Spero non di proiettare su di lui i suoi desideri, che diventi medico, avvocato, notaio, semplicemente che diventi te stesso, diventa te stesso. Questo è l'amore. E concludo con una citazione che mi è sempre piaciuta, l'ho sperimentata da piccolo, quando ero molto giovane, me l'avevano regalata in un foglietto, poi ho scoperto da grande dove si trovava, in un libro che vi consiglio, anche questo, rieditato da poco, ma non ricordo più il titolo, praticamente il dialogo, un bellissimo dialogo tra grande patriarca ortodosso Atenagora con Olivier Clément, mi sembra umanesimo spirituale, ma non vorrei dire una, comunque edito da San Paolo, forse 3-4 anni fa è stato rieditato, era uscito dal commercio per un po' di tempo, e all'interno il patriarca Atenagora I, uomo straordinario, scrive questo: la guerra più dura è la guerra contro se stessi, bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni, è stata terribile, ma ora sono disarmato, non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato della volontà di avere sempre ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. Non sono più sulle difese, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori, o anche di non migliori, ma buoni, accetto senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre il migliore. Ecco perché non ho più paura, perché quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, allora ci si apre al Dio uomo che muove tutte le cose, e allora egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è nuovamente possibile.